Dunque, questa storia di Giobbe sta cominciando ad annoiarci, perché ad annoiarci, a me ad annoiarmi, perché non riserva sorprese. C'è il buono Giobbe, il giusto, gli scemi, gli amici, il prezioso Dio. Ormai siamo tutti diventati tifosi di Giobbe. A questo punto del libro i toni cominciano a cambiare. Abbiamo finito la parte centrale, potremmo dire, del testo, però rimane ancora un bel numero di capitoli. E in questi capitoli a poco verrà a noi qualche utile provocazione. In questo senso, Giobbe soffre ingiustamente, si lamenta, chiede a Dio spiegazioni, Dio non si presenta e Giobbe attacca, a picconate. Avrà fatto tutte le ragioni, Giobbe? Qual è il modo migliore per arrivare a Dio? Sicuramente l'onestà della vita e della mente. Certamente. Però solo questo? Ecco, i capitoli che ci aspettano sono destinati a rispondere a questa domanda, ad articolare il tema e a fornire noi di elementi non solo di risposta al problema di Giobbe, ma anche al nostro modo di collocarci davanti al Signore. Capitoli 29, 30 e 31 sono tre soliloqui di Giobbe, in continuità con quello che abbiamo visto finora. Gli amici sono scomparsi dalla scena, Dio non si è ancora mostrato. In questi tre capitoli, pesanti di linguaggio giuridico, fra l'altro, si affronta il passato, bello, il presente difficile, e si esibisce nel 31 davanti a Dio la propria innocenza, i propri meriti, i propri diritti. Uso parole appositamente ambigue per farvi capire, ecco. Potessi tornare come ero ai mesi andati, ai giorni in cui Dio vegliava su di me. Potessi tornare indietro quando Dio mi proteggeva. E descrive la sua vita di allora secondo i canoni più tradizionali. Giusto, amico di Dio, protetto dall'Onnipotente, tutelato nella sua tenda e fuori, varie immagini. Quindi lui va avanti in questo modo e soprattutto rivendica la sua grande attenzione al mondo dei poveri, ai bisogni dei poveri. Ora noi lo leggiamo, lo commentiamo, poi lo ripercorriamo, perché sono testi su cui esercitare una grande vigilanza, perché in fondo è la modalità per arrivare a Dio. Quanto contano le varie voci, che cosa è che conta evangelicamente. C'è un detto rabbinico che dice: meglio un peccatore convinto di essere peccatore che un santo convinto di essere santo. e mette fine. Allora, questo capitolo dei rimpianti del passato. Giobbe continuò a sciogliere i suoi versi e disse: chi mi farà tornare ai tempi passati, quando Dio su di me vegliava, quando la sua lampada splendeva sopra il capo e alla sua luce attraversavo le tenebre? Godiamoci la poesia, faccio conto di essere a un campo estivo con gli scout in un bosco di notte al buio, ecco una luce attraverso le tenebre. A quei giorni del mio autunno, quando Dio era amico intimo nella mia tenda, autunno, tempo, la stagione dei raccolti fondamentalmente, tanta frutta, le castagne, l'uva, eccetera. Quando Dio era amico intimo della mia tenda, autunno, tenda, l'Onnipotente stava ancora con me e mi circondavano i miei figli, le coordinate di una vita serena. Mi lavavo i piedi nel latte, come Poppea. La roccia si fondeva per me in rivi d'olio. L'olio scorreva a fiumi. Quando uscivo alla porta della città, la porta è il luogo, il bar, il circolo, soprattutto il circolo che sta in piazza sotto il comune nei nostri paesi, e prendevo posto nell'agorà, non nell'agora, nell'agorà, la piazza, i giovani al vedermi si nascondevano, cioè si tiravano da parte, gli anziani si alzavano e restavano in piedi. I capi rinunciavano a parlare, turandosi la bocca con la mano. Rimanevano senza voce i notabili, la loro lingua si attaccava al palato. Guardate chi arriva, arriva Giobbe. Orecchio che mi udiva si congratulava con me. Occhio che mi vedeva mi approvava. Io liberavo il povero che implorava aiuto e l'orfano senza difensore. Ricevevo benedizioni dal mendicante e il cuore della vedova rallegravo. Di giustizia mi vestivo e rivestivo. Il diritto era mio manto e mio turbante. Ero occhi per il cieco, ero piedi per lo storpio, ero io il padre dei poveri e investigavo la causa di chi non conoscevo, cioè mi davo da fare per aiutare quelli che non sapevano parlare, che non si sapevano difendere. Fracassavo le mascelle all'iniquo per strappargli la presa dai denti. Cioè, l'iniquo è l'accaparratore, l'usuraio, il ricattatore che fa male alla gente. Io gli spaccavo la faccia per strappargli la presa dai denti. E pensavo, spirerò nel mio nido. Con giorni innumerabili, come la rena. Le mie radici giungevano a lambire l'acqua. Capite, in quel mondo un albero che ha delle radici che arrivano fino all'acqua è il meglio del meglio del meglio del meglio, ecco. E la rugiada si posava sulle mie rame. Il mio prestigio si rinnovava con me e il mio arco si rinforzava in mano mia. Quando prendevo l'arco, appena sentiva, era come se ricevesse la scossa, si irrigidiva e sparava più lontano la freccia. Mi ascoltavano tra liete aspettanze, attenti in silenzio ai miei consigli. Dopo il mio intervento non aggiungevano nulla. Giobbe locutus, causa finita. Le mie parole stillavano sopra di essi, le aspettavano come la prima pioggia e le sorbivano come pioggia tardiva. Vedendomi sorridere quasi non ci credevano, sorride, sorride, è contento oggi, né si lasciavano sfuggire un mio sguardo raggiante. Indicavo loro la strada, mi ponevo alla testa, intronizzato come re tra la sua scorta. Io li guidavo ed essi si lasciavano condurre. Credo che in fondo anche a occhio nudo ci si renda conto che senza falsità, ma questo Giobbe sta tirando un po' la corda, e l'autore vuole non tanto ridimensionarlo nella sua situazione, poveretto, perché sarebbe uccidere un uomo morto, ma ridimensionarlo nel suo essere unico modello possibile di interlocutore di Dio. Vi leggo alcune, insomma, ogni tanto anche i libri servono a qualcosa. Vi leggo un commento proprio a questo capitolo, come ce ne avremo sempre da ora in poi strumenti molto buoni. Sapete che copiare è fondamentale e che ci possono aiutare. Avete visto già, inutile che vi ripeta la struttura, cioè tutte le varie categorie di persone a cui lui faceva del bene, compagnia bella. Il ritratto che Giobbe traccia di sé completa quello del prologo: ricco, 7.000 cammelli, 3.000 somari, 10-7 maschi, 3 femmine, completamente. In cui Giobbe appariva già come un grande proprietario, colmato da Dio e totalmente integro nella sua condotta. In questa prima parte del racconto, il tema della felicità del giusto è interamente personalizzato, certo, è l'esaltazione del dogma della retribuzione. Io ero bravo e Dio mi benediceva. Le contraddizioni di Giobbe, che invece poi dirà, non è detto che chi è bastonato da Dio necessariamente non sia bravo. Allora, come la mettiamo? La mettiamo che c'è da aggiustare il tiro. C'è indubbiamente da aggiustare il tiro. La teoria della retribuzione di Dio che paga il sabato non spiega tutto, ma non è nemmeno del tutto da escludere. In sé, la presenza di un ricordo a questo punto del libro di Giobbe non ha niente di sorprendente. Si stanno affilando le rame per l'ultima disfida con Dio. Per cui è giusto che lui cominci a calare le sue carte. Ognuno torna istintivamente sul suo passato, non soltanto quando si avvicina a lui la morte, ma ogni volta che si sente toccato nelle sue forze vive, nel suo progetto di vita futura, dalla malattia, dall'abbandono, dalla prigionia, dallo scacco, dalla sconfitta. Ora, tutto questo si verifica in un unico momento nel destino di Giobbe. Ma l'evocazione da parte di Giobbe della sua felicità di un tempo supera per la sua lunghezza l'autovanto di Giobbe, l'autoesaltazione di Giobbe, supera per la sua lunghezza non solo tutti gli altri ricordi del libro in cui ogni tanto qualcuno diceva sì, anche me Dio mi ha benedetto perché ero bravo, anche lui, ma insomma due o tre versetti, ma soprattutto supera come lunghezza e come insistenza anche tutto l'Antico Testamento. L'Antico Testamento nel libro di Giobbe al passato finora c'erano state fugaci allusioni, e anche l'Antico Testamento ha questo di particolare, che si descrivono lungamente salmi, cantici, alle lodi la mattina, i cantici delle lodi della mattina sono cogli tutti i canti di festa, il Signore è esaltato, mi ha fatto vincere la roccia, il Signore mia roccia, brani di Isaia in particolare, qualcosa anche successivamente degli storici, ma si tratta sempre di lodare il Signore per un benessere conferito al popolo. L'Antico Testamento concepisce l'individuo nella comunità, e a parte Giobbe non c'è nessun altro brano dell'Antico Testamento in cui un personaggio se la tira come Giobbe qui stasera. Si potrei portare tanti esempi, ma insomma non serve. Però capite, noi stiamo cercando la via verso Dio, le componenti di questa via. Giobbe per certi versi è andato a sbattere, per certi versi no. È interessante vedere come il testo si approccia a questo atteggiamento. Ciò che colpisce, ecco, vediamo allora a questo punto, dice questo studioso, questo è un vecchio studioso che io comprai, uno dei primi grossi sacrifici, da giovanissimo prete, il suo commento a Giobbe in due volumi costava 58.000 lire. Ci ho ancora segnato in prezzo. Ora ha segnato quest'altro, ma è uno studioso francese, quindi come minimo si può dire che è chiaro. E questa è una gran cosa. Ciò che colpisce è l'omogeneità di questi versetti. Tutto gira intorno all'io di Giobbe. L'io di Giobbe. Guardate, dov'è? È Giobbe che è beneficiario delle attenzioni del Signore. È Giobbe che diventa sorgente di bene e di benedizione per gli altri. È Giobbe che appare costantemente come l'uomo generoso, di successo, di riscatto, di prestigio. Eccolo qua. E lui ci si compiace. Si potrebbe trovare normale questa presenza invasiva dell'eroe, perché sembra coerente con i dati del prologo. Il prologo l'aveva esaltato alla grande, no? Vi ricordate? Nel siparietto fra Satana e Dio. Ma tuttavia c'è comunque modo di stupirsi davanti a questo autocompiacimento di Giobbe sul proprio personaggio. Dio non è dimenticato. Ma è lui che faceva brillare la sua lampada sulla testa di Giobbe quando faceva lo scout nel bosco e che permetteva a Giobbe di avanzare alla sua luce. Si dice, è vero. Ma questa relazione privilegiata di Giobbe e del Signore è descritta a senso unico. Sa vuol dire che si dice il Signore cosa faceva Giobbe, il Signore cosa faceva Giobbe. Non si dice e Giobbe lo dava al Signore. Benediva il Signore. Si stupiva come un mezzo di queste cose. Nulla. Era quasi un predestinato. Ecco, noi le prossime settimane sarà sempre tutto un giocare su questo. Ecco perché io ho preferito, anche se i professoroni lo sconsigliano, di leggere tutto il libro. Soprattutto perché non abbiamo nessun diritto di fare tagli alla parola di Dio. E poi perché, anche se la parte successiva, questi dei capitoli di Eliu, sono stati scritti in un secondo tempo, sono scritti con molta intelligenza. Esattamente per preparare, quasi una pedagogia, una scuola pedagogica, per preparare la scoperta di Dio e per tagliare ciò che può impedire questa scoperta. La benevolenza di Dio viene per prima, quella che assorbe tutto, tutto protegge, ma nell'ambito di questa benevolenza tutto deve girare a gloria di Giobbe e Dio stesso è considerato al suo servizio. Qual è lo stato d'animo religioso, in sintonia con Dio, spirituale, adeguato per percepire, per trovare soddisfazione, per saper ascoltare anche un tipo di salvezza diversa da come tu ti immaginavi e pretendevi. Verso la fine del testo, in particolare, Giobbe applica a sé delle espressioni che tradizionalmente rimandano in quanto sono applicate a Dio. Dopo il verso 23, secondo il verso 23, le aspettavano come la prima pioggia, se le sorbivano come pioggia tardiva. Quindi la pioggia fuori stagione è il dono più grande che ci possa essere, no? In quel mondo. Ma questo modo è quello che il popolo si attendeva dal Signore. Giobbe applica a sé come il popolo riconoscesse in lui, derivanti da lui, dei doni che si aspettavano abitualmente dal Signore. C'è questo scambio di ruoli. Al versetto seguente si dice, il 24, vedendomi sorridere quasi non ci credevano, però non è tradotta la lettera. Scusate, fatemi vedere il testo originale, è il 29, vero? 29, versetto 24. La luce del mio volto non lasciavano cadere, né si lasciavano sfuggire un mio sguardo raggiante, e la luce del mio volto, orpenì, la luce del volto di Dio, l'espressione che splenda su di noi la luce del tuo volto, or, in ebraico è luce, panim è volto, la luce del mio volto, non lasciavano cadere i fil plurali. Quindi c'è proprio la parola, cioè lui applica a sé, non si deve sfuggire un mio sguardo raggiante, è meglio tradurlo con il nostro Mazzoni, e la luce del mio volto non lasciavano cadere. In italiano è detto meglio qui, però qui chi ha un minimo, anche se non conosce l'ebraico, ma di dimestichezza, insomma, con le sacre scritture, dice: ma assolutamente è il volto di Dio. Ah, scambiarsi per Dio. Giobbe usurpa in qualche modo un'immagine riservata quasi esclusivamente a Dio, or paneca, la luce del tuo volto. È in effetti la luce del volto di Dio che secondo i salmisti assicura agli uomini la felicità, ve l'ho detto prima, i salmi, lo sapete bene. Una sola volta nel libro dei Proverbi è la faccia del re che risplende, nella luce della faccia del re la vita e il suo favore è come la pioggia di primavera. Voi capite che qui si parla addirittura di re poi, intronizzato come il re, questo da una parte Dio e da una parte re. È un sapore nuovo che sta entrando in gioco. Veramente mai proclamare beato un uomo prima di vedere la sua fine. Andiamo avanti. Questo gioco sottile di allusioni a Dio e al re nasconde probabilmente un disegno preciso dell'autore. Ha voluto che il ricordo di Giobbe, l'anamnesi sarebbe, voi medici sapete, l'anamnesi, cioè la ricostruzione storica della sua vicenda, esprimesse al tempo stesso i suoi meriti reali e anche una dose discreta di esagerazione, de mesure, smisurata, perché il Giobbe che mette in scena, benché messo in scena, benché irreprensibile secondo le leggi umane, non ha certo l'atteggiamento giusto davanti al Signore. Qui è affidato un po' alla nostra riflessione, la solita religione repressiva, riduttiva, da minorati, china la testa. Una domanda da farsi, no? Dio, c'era un carabiniere che aveva fatto il carabiniere a Roma in servizio al Quirinale, poi tornò ai paesi e tutti dicevano: ma lui, io sono stato conoscere il re, pensa, quando andavo io al Quirinale il re chiamava la regina, diceva: Elena, fai il caffè, c'è i sorbi, chiamava sorbi questo, no? Ecco, è un po' questo atteggiamento da gradasso. I meriti di Giobbe raccolti e celebrati in questa anamnesi capisco che possono legittimare nel capitolo seguente la ripresa del lamento e l'esagerazione che affiora nel quadro della felicità passata inevitabilmente può condurre il discorso autogiustificativo all'ultima sfida del capitolo 31, in cui veramente Giobbe dice: e ora azzardati a rispondermi, io sono qui, questa io ti ho fatto causa, vediamo. Cioè porta veramente a fare causa a Dio, come lo vedremo alla fine del capitolo 31. E poi c'è Elio, il capitolo 29 non è neutro dal punto di vista teologico e non bisogna solo vederci un semplice sogno melanconico o rassegnato. Se Giobbe si aggrappa al suo passato è per meglio far fronte nel dibattito che lo sta per opporre al grande assente e a coloro che sostengono una tradizione indifendibile, gli amici. Come i dialoghi che l'hanno preceduta, l'anamnesi di Giobbe è sottesa dalla teoria classica della retribuzione. Un tale passato di benevolenza avrebbe dovuto continuare a garantirmi un futuro, un presente tranquillo. Questa era la speranza sicura di Giobbe. Nei giorni in cui Dio lo custodiva, nell'epoca in cui la fedeltà di Dio non si era ancora smentita, tutto avrebbe fatto credere a prima vista che Giobbe a partita finita sia tornato a questa antica prospettiva, perché dice: chi mi rifarà essere come ero una volta? La realtà è più complessa, perché non si può cancellare dal discorso di Giobbe i passaggi in cui ha rivendicato la sua giustizia anche a prezzo di venire massacrato da Dio. Certo, c'è questa rettitudine di fondo. Se non si sacrificano questi testi, si constata che il desiderio di Giobbe oscilla fra due schemi sull'avvenire, così come esita, tutto come esita davanti al doppio volto di Dio. Ho diritto o sono incerto? Fra la presunzione di diritto e la paura che questa storia non continui. L'avvenire appare a Giobbe sotto una luce diversa, secondo l'ottica se è a partire dal passato rassicurante o dal presente indecifrabile. Che mi tocca? Ma ben lontana dall'introdurre una incoerenza nel personaggio di Giobbe, queste alternanze del desiderio gli conferiscono la sua reale dimensione umana. È un uomo generoso, però anche suscettibile di farsi travolgere dal super ego. Per ora si comprende come l'autore abbia ritenuto necessario riconfermare attraverso tutto il capitolo la tesi tradizionale sulla retribuzione terrena prima di contestarla vigorosamente. E questo è la ripartenza che avremo. Il 30 poi sarà la lamentela, il 31 sarà il vanto delle sue qualità attuali e poi cominciano questi strani capitoli su Ieu. Quindi andiamo avanti e vediamo. Che ne pensate di questo Giobbe? Vi ci ritrovate in questa ridimensionata che sembra venire?
A me sembra coerente con la sua figura sin dall'inizio. Ora io non ci leggo tutto questo ridimensionamento in questo capitolo, vedo invece una continuità umana sin dal primo capitolo. Cioè è normale che, cioè mi sembra di vedere che tutti i discorsi degli amici e tutti i discorsi di Giobbe più o meno prendono compimento in questa fase di esaltazione. Cioè dicono tutti quanti sempre la stessa cosa, gli amici dicono: vedi, se fossi stato giusto, se tu avessi lodato il Signore e se tu continuassi a lodarlo torneresti subito nelle tue grazie, quindi non torni perché non lo sei. Giobbe si arrabbia, però poi Giobbe dice: vedi che ero giusto, comunque anche nei suoi momenti di rabbia lui aveva un fondo di esaltazione di sé, che nel senso umanamente è comprensibile, cioè non me lo sento di attaccare, però vedo un percorso che è continuativo, cioè proprio Giobbe lo vediamo oggi, ma secondo me si leggeva questa sua dimensione anche nei primi capitoli, nei momenti della
vita. Certo, queste due o tre maligne osservazioni di queste espressioni che sono nella Bibbia sono tipiche, cioè la pioggia di primavera, lo splendore del volto, l'appaiamento col re, sono delle pennellate che forse vanno un po' oltre la tranquillità della coscienza per portare la persona. Ecco, ed è la prima volta che si comincia a parlare male di Garibaldi, non dico a parlare male o della resistenza, insomma, a seconda dei gusti, però ecco, è per la prima volta che Giobbe esce leggermente ridimensionato, almeno dal commentatore Marigno, che però commenta lavorando sul testo. Io credo che, tanto visto che non abbiamo nessun giallo da risolvere, che proprio la linea sia molto lì, cioè non aspettarti da Dio altra risposta che non sia quella di un atteggiamento con cui accettare la sua presenza. Non è una formula di dire io ti rispondo e così si risolve il problema. Il problema continuamente si ripropone, ma si ripropone nei confronti di un Dio che garantisce benevolenza comunque e ti chiede un atto di sottomissione, di accettazione di quello che lui, del fatto che lui sia Dio e tu sia uomo. Questo per inoltrarci, e questo è molto interessante, capite? Perché sappiamo quanto la cultura moderna e contemporanea non accetta questo discorso, perché sembra che l'uomo che si davanti al Signore si inginocchia, adora, che davanti al Signore adora, sia un uomo che ha rinunciato alla sua dignità e al suo primato nel mondo. Questo è fondamentale. Ecco, anche se è qui dove questo cammino che abbiamo fatto può diventare a questo punto esplicitamente lezione di vita spirituale. Con quale atteggiamento ti poni davanti al tuo Dio? Questo poi lo vedremo, ovviamente, se no, se si anticipa tutto ora non tornate più.